Arpeggi.
Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
Let's go.
Nel febbraio del 1969 la Columbia pubblica l'LP Fi di Kilimanjaro. Il disco è tra le prime fioriture dell'interesse di Davis per l'Africa. Anzi, secondo il sassofonista Steve Potts, pare che Miles avesse composto la title track su un mbira,
il lamellofono africano noto come pianoforte a pollice.
O forse il titolo fu anche un modo per proteggere il proprio investimento, dal momento che Davis aveva messo dei quattrini nella Kilimanjaro African Coffee dell'amico Buddy Gist.
Una compagnia che aveva tra i suoi investitori anche la cantante Lena Horne.
Ora, non crucciamoci troppo per verificare se pesò più l'interesse panafricanista o quello per il conto in banca. Non preoccupiamocene, perché per noi sarà più proficuo essere superficiali. Ci dedicheremo infatti alla superficie di quel disco, ossia alla cover. È un'immagine del maestro nippo americano della fotografia di moda, noto col nome d'arte di Hiro,
che in quel 1969 era il fotografo dell'anno, secondo l'American Society of Media Photographers.
Hiro si era occupato di Davis scattandone un intenso ritratto per il retro dell'LP Miles in the Sky. In Fi di Kilimanjaro, però, il protagonista non è il trombettista. Gli attori sono due, una donna e la psichedelia.
Quest'ultima ben restituita da lisergiche sovrapposizioni di porzioni del volto della fanciulla.
Gli attori sono due, si diceva, ed hanno entrambe lo stesso nome, Betty Mabry. Modella, diplomata al Fashion Institute of Technology, era anche una songwriter che aveva scritto la hit Uptown per i Chamber Brothers e aveva registrato come cantante per la Columbia. Davis la conobbe all'inizio del 1968. In primavera inizia a frequentarla, al principio dell'autunno la sposa. Lei aveva 23 anni, lui 42. Come aveva fatto con Francis, la mette sulla copertina di un disco,
Fi de Kilimanjaro, appunto.
E le dedicherà almeno due composizioni. La seconda, che finirà in The Man with the Horn del 1982 e che si intitola Backseat Betty, sta accompagnando la nostra narrazione. Confessò Davis:
Betty ha avuto una grande influenza nella mia vita personale e in quella musicale.
Ed infatti gli eleganti vestiti italiani del trombettista finiscono nel baule per lasciare spazio negli armadi a pantaloni attillati di pelle, giubbotti con le frange e stivaletti con la zeppa. Davis, attraverso Betty, stava scoprendo la controcultura rock psichedelica ed il funk di Sly and the Family Stone, che Betty conosceva e con i quali i musicisti avrebbe inciso dischi. Indipendente, indomita, terribilmente avanti sui tempi, Betty era troppo persino per Davis. I due divorziarono dopo un solo anno di matrimonio. Ma intanto, in quell'anno, il jazzista ebbe occasione di dedicarle la fascinosa Mademoiselle Mabry.
La traccia fu registrata con i nuovi arrivati Dave Holland al basso e Chick Corea al piano.
Ma il piano di Corea andava corrente. È la svolta elettrica di Miles Davis, un punto di non ritorno nel nome di Betty Mabry. Thank you. Davis iniziò a comportarsi come aveva fatto con Francis. Divenne ossessivamente geloso. Betty lo mollò e proseguì la sua carriera. Una carriera che non ebbe il successo meritato, che si esaurì intorno alla seconda metà degli anni 70. Eppure i pareri di illustri musicisti sono sempre stati più che lusinghieri nei suoi confronti. Hancock aveva apertamente dichiarato la sua stima e anche lo stesso Davis fu esplicito.
Se oggi Betty cantasse ancora,
osserva negli anni 80,
sarebbe una specie di Madonna.
Osservazione su cui avrebbe avuto di che eccepire Santana, che disse:
al confronto di Betty, Madonna assomiglia più a una Mary Osmond,
che era l'icona della classica brava ragazza americana acqua e sapone.
Betty era,
diceva Santana,
un'autentica feroce pantera nera.
I suoi dischi funk degli anni 70, ancorati a groove, scanditi da Larry Graham, bassista di Sly and the Family Stone, sono pugni nello stomaco. I testi sono aggressivi, anche il bondage fa capolino. Negli LP di Betty Davis, avrebbe tenuto il cognome del jazzista anche dopo il divorzio, non vi è posto per la ballad, con una sola eccezione, che troviamo nel suo ultimo lavoro, Nasty Girl, del 1975. È un pezzo intitolato You and I. Il testo, che racconta di una ragazzina che si sforza di essere una donna e soprattutto di essere libera, di essere se stessa, è davvero struggente. Vederci la storia d'amore tra lei e il jazzista non è un azzardo, dal momento che la canzone è cofirmata proprio con Miles Davis. E poi la registrazione reca anche una terza firma. È quella di un grande musicista che ha condiviso la carriera di Davis e una breve porzione della vita della giovanissima moglie dell'amico. Sto parlando di Gil Evans. È lui a scrivere gli arrangiamenti degli ottoni, è lui a immaginare un obbligato per tromba sordinata che qualcuno, a torto, ha scambiato per quella dello stesso Davis.
Forse Gil ha accettato la collaborazione perché era in debito quanto lo era Miles con la giovane ragazza di Pittsburgh. Lei aveva fatto personalmente conoscere ad entrambi i jazzisti un musicista che per i decenni a venire sarebbe stato un loro riferimento, Jimi Hendrix.
Ma questa è un'altra storia, che nelle puntate autunnali del nostro speciale non mancheremo di raccontarvi, ma adesso però congediamoci ascoltando quella di Miles and Betty. You and I.
I'm just a child trying to be a woman, and you, oh, you are a strange one trying to be my man. Give to you, I'd be free. Just a child
strange one, trying not to be a child.